Corpo e cuore, salute e sentimenti.
E allora eccoci in diretta, corpo e cuore, salute e sentimenti. Quest'oggi andiamo a parlare, come già annunciato in precedenza, di un tema che colpisce veramente tantissime persone e tante generazioni, vale a dire la cocaina, perché abbiamo letto sui quotidiani proprio di quest'oggi, già dalle prime pagine, che l'uso e l'abuso diventa veramente sempre più frequente.
Purtroppo siamo in vetta alle classifiche e soprattutto sono in vetta i minorenni, che dai 12 ai 15 anni iniziano ad abusare pesantemente di
Quindi
queste sostanze.
Partiamo proprio da questo punto per illustrarci un pochino la situazione. Come al solito per noi la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del centro di ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno,
buongiorno
professoressa.
Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti.
Allora, la cocaina può essere definita un po' la silenziosa nemica, in particolar modo del cuore?
Assolutamente sì, e questo è uno degli aspetti più trascurati della tossicità da cocaina. Innanzitutto è una droga, stavo dicendo un farmaco, una droga molto pericolosa, e ancora più pericolosa proprio perché è banalizzata, perché in qualche modo viene considerata stranamente innocua rispetto ad altre droghe, per esempio rispetto all'eroina. Ecco che invece dobbiamo ricordare che anche i giovani e i giovanissimi possono restare vittime di infarti fatali o di emorragie cerebrali fatali, proprio perché la cocaina è tossica, particolarmente tossica per il muscolo cardiaco, quindi per il miocardio, cioè il muscolo che costituisce il nostro cuore sostanzialmente, e per i vasi sanguigni, in particolare quelli del cuore, le coronarie e i vasi cerebrali. Per questo può causare due danni specifici, come anticipavo: l'infarto miocardico, l'ischemia miocardica, quella che dà una contrazione dei vasi sanguigni, determina ipossidinazione del sangue, e soprattutto in situazioni di forte eccitazione, come succede proprio con la cocaina, che dà un'esaltazione sostanzialmente, perché dà un firing, diciamo, cerebrale. Cosa vuol dire? Che questa droga attiva molteplici neuroni nel nostro cervello, cioè come se ognuno ne accendesse altri 100, ed è questo che dà questa sensazione di esaltazione, di vitalità, di aumento dell'energia, di amplificazione anche delle sensazioni sessuali, con un rischio però di salute, addirittura di morte, anche in giovani e giovanissimi. Cosa importante, anche la prima assunzione, cioè non è detto che per avere una conseguenza fatale ci debba essere una dose pazzescamente alta, non è detto che la prima, comincio con poco, comincio la prima volta, cosa vuoi che mi succeda, per gioco, anche il gioco può essere fatale. Quindi attenzione, che si tratta di una sostanza estremamente pericolosa, e questa banalizzazione che ne viene fatta purtroppo può portare poi a conseguenze veramente drammatiche.
Mamma mia, mamma mia.
Beh, però insomma la cocaina, in realtà qual è la cosa che la rende veramente tossica per il nostro corpo, per il nostro organismo?
Beh, sostanzialmente sono molti i fattori. Innanzitutto sappiamo che raramente questa sostanza viene usata pura, e molto dipende da come è tagliato, ossia da quali siano le altre sostanze che vengono aggiunte. Spesso infatti la tossicità nasce da un complesso di fattori, perché anche le sostanze che vengono aggiunte non sono inerti da un punto di vista farmacologico, non viene aggiunta la farina per aumentare semplicemente il volume della quantità, ma vengono aggiunte sostanze che possono avere o un effetto di esaltazione, cioè che vanno ad adire sugli stessi sistemi eccitatori del nostro cervello, in particolare del nostro sistema cardiovascolare, oppure sostanze che hanno un effetto paradosso, opposto, ma la sostanza che comunque, trattandosi di principi attivi, vanno a dare, potremmo dire, uno shock al nostro sistema cardiovascolare. La seconda, ed è un aspetto molto importante, è come la si assume. Per esempio, molti ragazzi pensano che assumere la cocaina per via nasale, tra virgolette sniffando, sia molto meno rischioso del farsela endovena, ed equivalga praticamente al fumarla. Ora dobbiamo dire che non è così, attenzione. La mucosa del nostro naso, se noi la esaminiamo dal punto di vista microscopico, pensate che ha un'estensione di 1,5 metri. In altre parole, si tratta di una spessore sottilissimo, ma molto molto vasto, e questo ci spiega perché il nostro naso sia così importante, il nostro sistema olfattivo, per dirlo meglio, dal punto di vista della sopravvivenza, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma tutta la nostra vita, la nostra come quella degli animali cosiddetti macrosmatici, che hanno cioè un sistema cerebrale ancora più sviluppato dal punto di vista olfattivo, noi siamo definiti microsmatici perché apparentemente l'olfatto è meno importante nella nostra vita, in realtà questa nostra antenna sul mondo, che è rappresentata dall'olfatto, ha una capacità straordinaria di captare tutti i minimi segnali olfattivi che ci circondano. Il concetto importante è che attraverso la recezione di questi segnali olfattivi noi siamo in grado di sintonizzarci con alcune delle situazioni più importanti per la sopravvivenza. Mi spiego meglio. Attraverso l'olfatto noi percepiamo i feromoni. Però tutti sanno che si parla di feromoni sessuali. Benissimo. Ricordo che in realtà, oltre a quelli sessuali, che sono essenziali per la sopravvivenza della specie, perché la maggiore compatibilità di feromoni tra due persone predice il miglior successo riproduttivo, cioè l'avere bambini più vitali, che non ha niente a che vedere con essere buoni genitori, ma più vitali dal punto di vista proprio biologico, bene, la nostra mucosa olfattiva percepisce per esempio anche i feromoni di paura e di allarme, e questi sono essenziali per la sopravvivenza individuale. Quindi dicevo, questo organo è un organo formidabile. Il secondo elemento di questo organo straordinario, che come dico, dal punto di vista microscopico, se noi lo distendiamo, perché è fatto tutto a plissé, come una gonna plissé, in altre parole tantissimo tessuto in pochissimo spazio. Bene, questa nostra mucosa meravigliosa è collegata direttamente con il cervello. Infatti le cellule nervose della mucosa olfattoria costituiscono la stazione più periferica del sistema nervoso centrale. Ecco perché quando noi abbiamo un assorbimento per via nasale è un assorbimento velocissimo che da pochi secondi a massimo qualche minuto fa sì che le concentrazioni di cocaina nel sangue dopo la sniffata raggiungano il picco massimo già dopo 30-60 minuti. Ecco che allora il rischio massimo di danni e sintomi cardiaci, attenzione, si corre proprio durante la prima ora dall'assunzione, perché è la prima ora che ci dà il massimo livello plasmatico, il massimo effetto sul cervello, ma anche il massimo effetto vasocostrittivo sul sistema nervoso centrale. Tuttavia è anche possibile, perché è stata descritta, una tossicità tardiva con infarti anche dopo qualche giorno.
Mamma mia. Chi è più a rischio per i danni da cocaina? Questo è poi un interrogativo che giustamente ci si può porre.
Questo è un altro identikit. Attenzione, quando diciamo, se è una domanda molto giusta, Roberta, qual è l'identikit della persona più a rischio? Però abbiamo detto che nessuno è esente da rischio, perché ci sono delle vulnerabilità individuali impredicibili. Comunque l'identikit, giusto per rispondere alla sua domanda appunto, ecco che sono innanzitutto il fatto che qual è la persona che lo usa di più, quindi il candidato tipo a questo tipo di abuso di droga e i rischi conseguenti è in genere un uomo sui 30 anni, spesso un fumatore, ma attenzione, oggi abbiamo un incremento percentuale più alto di abuso, nelle giovani donne. Quindi, attenzione, sì, può essere un giovane maschio, spesso in carriera, ma adesso abbiamo visto che mentre fino a, possiamo dire, 10 anni fa, 8 anni fa, lo stereotipo era del giovane in carriera, oggi purtroppo, come voi citavate all'inizio, l'abuso e l'uso e l'abuso cominciano nei giovani e nei giovanissimi, fin dalle scuole. Si pensa che in alcuni istituti superiori sia già al 30% di uso, quindi questo lo dico anche ai genitori in ascolto, che sempre più dormono sulle abitudini, soprattutto gli abusi che i loro figli fanno di se stessi, del loro corpo e anche del loro futuro. Quindi attenzione, maschi, ma anche femmine e giovanissimi. Attenzione, non c'è una relazione lineare certa tra dose e rischio cardiaco, quindi non è vero che il problema del cardiovascolare si verifica solo ad alte dosi, si è visto che anche quantità minime possono provocare una lesione cardiaca anche la prima volta. Poi, altro concetto, non esiste una protezione in quelli che la usano spesso. Cioè uno dice, la uso sempre, a sto punto cosa vuoi che mi faccia? Il mio corpo è abituato. No, anche questo è una presunzione di sicurezza che non è dimostrata dai dati clinici. Probabilmente in realtà l'impredicibilità del rischio cardiaco dipende da che cosa? Da un'associazione tra un fattore di vulnerabilità personale, che può per esempio essere correlato anche a situazioni di stress, alla carenza di sonno. Ricordiamo che la carenza di sonno, che spesso si realizza nelle situazioni così di particolare di weekend, in cui si va a letto molto tardi, si dorme poco e si abusa appunto di coca ma anche di alcol, si fanno degli stress anche di altro tipo. Cosa comporta? Comporta un affaticamento del sistema cardiovascolare che può renderci più vulnerabili ancora a questo effetto. Poi, naturalmente, dobbiamo aggiungere la situazione specifica di alcune persone che magari l'assumono in condizioni di particolare stress ambientale, professionale, esistenziale, ed ecco che allora questo potenziamento tra una situazione di vulnerabilità personale fa sì che la coca diventi il fattore scompensante finale, fino a, come ripeto, potenzialmente ad eventi anche fatali.
E tra l'altro, per chiudere, è importante anche comunicarlo, perché quando si creano situazioni allarmanti, pericolose, magari si va al pronto soccorso, la persona stessa, se è cosciente, o gli amici che magari lo accompagnano, ditelo, no? È importante comunque comunicare la situazione qual è. Cioè, assolutamente il fatto che si sia
sì,
fatto
uso. Anche questo è un punto importantissimo. Ecco. Molto spesso nei media ci troviamo con ragazzi e ragazze che non dicono che assumono droghe per paura, per vergogna, per paura di denunce, per paura di indagini, per paura che lo sappiano i genitori, e magari arrivano al pronto soccorso in una condizione di svenuto, per esempio. Sì, è svenuto, capito, ma perché è svenuto?
Certo.
Il fatto che magari l'amica o l'amico che accompagna il ragazzo o la ragazza svenuta, che magari in realtà ha avuto un infarto o ha avuto un'emorragia cerebrale, è fondamentale dire cosa è successo prima.
Chiaro.
Se ha bevuto, se ha preso della coca. Certo che noi facciamo anche nei pronti soccorsi le indagini tossicologiche, ma se si dice la verità subito si possono mettere in atto quelle misure di emergenza che magari possono arrivare a salvare una vita o comunque a ridurre la gravità e le conseguenze di un'emorragia cerebrale, perché non si muore solamente, non potrebbe dire vabbè sai una botta e via, che mi importa. Sì, a parte la botta e via, che può essere sempre una tragedia, però ricordiamo anche che un'emorragia cerebrale ci può lasciare paralizzati, ci può lasciare senza la parola, ci può lasciare con una parte del corpo lesa. Quindi attenzione, può ledere irreparabilmente le nostre funzioni cerebrali, le più diverse. Quindi quando noi banalizziamo queste conseguenze stiamo mettendo un'ipoteca serissima sul nostro futuro.
Benissimo, non banalizziamo assolutamente le conseguenze che possono avere queste sostanze. Allora ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottin, ricordiamo per tutti voi all'ascolto che ci sono dei siti che potete consultare: www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. La ringraziamo professoressa,
grazie,
e ci ritroviamo
davvero
lunedì.
Grazie a voi, buona giornata,
grazie,
buon weekend
mille.
Per chi lavora buon lavoro ancora.
Grazie, grazie davvero, un abbraccio.